cominciò a muoversi. E all'ora della cena mandò il suo servo a dire all'invitato: venite, perché tutto è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro gli disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a trovarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va tu, va presto per le piazze e per le vie della città e conduci qua poveri, stolpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora questo. Il signore disse al servo: va fuori per le strade e lungo le siepi e costringeli a entrare affinché la mia casa sia piena. Anche il 24?
Sì.
Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena.
Cosa vi fa pensare questo brano? Che cosa dice a voi questo brano? Di cosa parla secondo voi? Facciamo un po' uno studio biblico insieme.
Parla un po' delle scuse.
Delle scuse per cosa però?
All'invito.
Giusto?
All'invito.
All'invito. Qualcun altro? Sì.
Probabilmente, secondo il Dio, quello fatto ai ciechi, ai soldi e soldi, è quello nel quale io ci ritrovo di più, più che nel primo invito, quello dei cosiddetti parenti, amici, probabilmente commetto l'errore, sono curioso, ovviamente, di credere che il Signore mi invita, io sono perfetto perché mi ha invitato a questo invito, però tranquillamente perché c'è il mio impegno. Invece il secondo invito, quello che volta appunto ai soldi, ai ciechi, ai soldi, forse è quello nel quale mi ci dovrei più identificare, perché sono io, sordo, cieco e soldi. E ciononostante la cervice dura del cuore, pur essendo cieco, sordo e soldo, rifiuta sempre l'invito. La cosa che vorrei modestamente aggiungere è il fatto che il Signore, l'invito ce lo fa sempre. Anche nel ladrone, sulla croce, è una sorta di invito, cioè dare quel tempo, quei minuti, quei secondi, che ci permettono di accogliere il suo invito. E questa è una cosa molto personale.
Ma sì, ma in pratica però, per la nostra vita oggi, che significa? Come si fa a rifiutare l'invito di Cristo? Tipo, per esempio? Cioè, non il tipo di bugia, cioè, ma in che campo si applica questa... Si mente, poi non è detto, magari qui avranno pure detto la verità, eh? Non è detto che siano scuse bugiarde, può darsi siano anche scuse vere, nel senso...
E
li devo andare a provare.
Ma come? Non prima che tu compri. Quindi vuol dire che viene dato più valore a delle cose che non si sa poi che senso avranno, che fine faranno, che alle promesse, all'invito di Dio.
Ecco, ma questo invito che cos'è per noi oggi? Perché? Mi spiego meglio. Allora, qui sembrerebbe parlare della salvezza, no? se siamo qui, più o meno siamo tutti interessati alla salvezza, se no sarà da un'altra parte. Però la scrittura non credo che parli in maniera esclusiva, ma credo che qualche cosa ci dica a noi oggi, ora, in questo momento della nostra vita, non ora qui in chiesa e basta, ma in questo periodo della nostra vita, quello che stiamo vivendo, questo brano, che cosa vi dice al vostro cuore, alla vostra vita, se è per voi, che cosa vi ha toccato? Perché è vero tutto quello che abbiamo detto, però in maniera molto pratica, quando è che accampiamo scuse? Su che cosa?
Sull'obbedienza.
Sull'obbedienza, per esempio, a cosa?
Sul tempo da dedicare alla comunione con il
Signore. Per esempio, brava, cioè cose pratiche. Allora, accampiamo scuse quando c'è da pregare e non si prega, comunione con il Signore, quando c'è da leggere non leggiamo, ma c'ho da fare, non posso leggere, sono stanco, non posso leggere, la stanchezza per esempio è una scusa, c'ho da fare, devo lavorare, devo andare a vedere il capo, c'ho da fare, non posso andare in chiesa, ho da fare, non posso dedicarmi al fratello, alla sorella, ho da fare, ho i miei impegni, queste possono essere scuse? Altri? Altri esempi?
Io credo che, potendo rispondere alla tua domanda, c'è un grandissimo passo che mi mette sempre in difficoltà. Ero malato e nessuno mi è venuto a visitare, ero carcerato e nessuno mi è venuto a visitare, ero nudo e nessuno mi ha vestito, ero affamato e nessuno. E questo invito è quando dici: Signore, ma quando è che ti abbiamo visto nudo, affamato? Quello che fate per uno di questi piccoli tornate da me. Quindi secondo me l'invito è non quotidiano, è istantaneo, è ogni momento. Però la nostra pigrizia, la mia pigrizia, il mio essermi ritagliato in una comodità di questa società, molte volte mi spinge a disinteressarmi dei miei fratelli.
E quindi allora la pigrizia può essere un altro sentimento che in qualche modo ci distrae da quello che è l'invito, perché quindi non si parla solamente di salvezza, ma si parla di, come è stato detto, per esempio, comunione. Ma altre cose? Che cosa può rappresentare questo invito? E in che modo noi, quali modi utilizziamo noi oggi come scuse per declinare questi inviti? Quale invito fa a voi il Signore? Quotidianamente, a periodi, non è che magari sempre il Signore ci invita a fare delle cose, ma quali scuse accampiamo? Ce ne sono altre che vi vengono in mente? Leggiamo un altro brano. Anche qui il primo che è pronto lo legga. Matteo 25. Dall'1 al 13.
Allora è venuto crescendo dalla fine dei discepoli, dei quali prese le loro lampade e uscirono ad incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio e preparato. Come lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscite l'incontro. Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi né per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratene. Ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelli che erano pronti entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, apici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Stamani il messaggio è un po' duro, se vogliamo, è incoraggiamento però, prendetelo come incoraggiamento. Che cosa vi dice questo brano? Che cosa vi colpisce?
Che a volte il Signore non ci trova pronti a ricevere la
Anche qui cerchiamo di essere pratici, cioè distratti. Sì, è vero quello che dici, e è vero quello che dite, però vedete, quando si legge la Bibbia, quando si studia la Bibbia, quando si fa, quando si dice di la comunione con Dio, di leggere la Scrittura, non significa leggerla, no? Significa cercare di applicare. Allora, la differenza tra meditare e leggere è: leggo, capisco il senso, che è quello che abbiamo capito tutti, fine. La meditazione è quella cosa che va oltre, che ti fa applicare sul momento, nel momento della nostra vita in cui leggiamo quel brano scritto centinaia e centinaia di anni fa, ma te lo fa applicare a oggi, alla tua vita, in questo momento. Quando io leggo magari di Davide che aveva peccato e che chiede perdono al Signore e il Signore gli dà la pace, bene, sì, ho capito quello che è scritto. Sì, ma per me oggi cosa significa? Io non ho ammazzato nessuno. Davide aveva ammazzato, cioè, allora che significa per me oggi? Perché quell'omicidio che Davide aveva commesso per me può essere un'altra cosa, però posso rispecchiarmi, posso rivedermi in Davide, pur non avendo commesso le stesse cose. Quindi, che cosa sono queste 10 vergini? Cioè, che cosa rappresentano per voi oggi, ora, in questo momento? Che cosa, secondo voi, questo brano vuol dire? In maniera pratica, come si è fatto con quell'altro brano di prima? In maniera molto pratica. Cioè, le scuse, tipo la pigrizia, il fatto di rimandare la comunione con il Signore ad altri momenti, del fatto che non c'è mai tempo per Lui, come abbiamo detto prima, no? Ma ora, in questo brano qui, che cosa invece, in maniera molto pratica, che cosa significa? Che cos'è quest'olio, per dire? Pure, sì.
La comunione con il Signore.
Sì, e anche qui va bene, ma in che modo lo facciamo?
Nelle scelte quotidiane, nelle scelte di...
Facciamo degli esempi però, non diciamo scelte, diciamo la scelta, facciamo degli esempi, voglio che sia pratica la cosa. In che modo io quotidianamente posso rimandare il Signore al secondo o al terzo posto? Come si fa a metterlo al terzo posto e non al primo, per esempio? Vabbè, queste sono, vabbè, no, non è un problema, no, non si sta a parlare di giudicare le debolezze degli altri, no. Sono esempi, rimaniamo sugli esempi, come... Ecco, anche qui, in maniera pratica, quando preferisco altre cose, quali cose si può preferire al Signore? Perché è mancanza di fiducia, ok, ma... ma in pratica però. No, non è mancanza di fiducia lì. Non si sta, il brano non parla di fede e di fiducia, perché tutte e 10 avevano fiducia. Tutte e 10 avevano piena fiducia. Sì, perché dice che tutte e 10 avevano l'olio e avevano le lampade all'inizio. Manca una riserva però. Manca una riserva. Non ci può essere una riserva di fede, non mi pare che esista una riserva di fede, o ce l'hai o non ce l'hai. Ce l'hanno al punto che vanno, comprano e tornano. Quindi conoscono in qualche modo, conoscono per modo di dire il Signore, conoscono a modo loro il Signore, vanno, bussano, dice aprici, sanno dove abita, sanno dov'è, c'è una fede, ma è sbagliato qualcos'altro però nella loro, c'è una differenza rispetto alle altre 5. E non è una questione di fede.
Alcune si erano preparate.
Ecco.
Con fede.
preparate. Questa preparazione su che base è? Ma questa preparazione in che cosa consiste? Perché se io vi dico, bisogna prepararsi perché il ritorno del Signore è vicino, amen, gloria a Dio, ma e poi che devo fare? Quando esco di qui, che devo fare per prepararmi? Ma in che modo? Poi, forse è detto, stare con le persone, aiutare le persone che hanno bisogno, stare in comunione con il Signore. Condividere, fratelli e sorelle. Anche il giovedì, può essere un esempio, bravo, questo mi garba. Esempi pratici, ecco, però, nel senso, quindi generalizzando in questo caso, invece di puntualizzare, generalizzo, saltare la comune adunanza, come dice Paolo, dice, non siate soliti abbandonare la comune adunanza, come alcuni di voi fanno, Quindi partecipare alle riunioni, partecipare agli incontri, perché? Perché l'incontro ti salva?
No.
Siamo d'accordo che gli incontri non salvano?
No.
La preghiera ti salva?
Edifica.
La lettura della parola di Dio ti salva? Allora che cosa mancavano a queste 10 vergini? A queste 5 vergini stolte? Cosa è mancato? Perché da quello che avete detto, se riflettete un po', è già venuto fuori. Il cuore non era nella condizione giusta, esatto. E in che modo? Petrina, volevi dire? Hai messo un altro punto importante all'attenzione nostra ora di questa piccola riflessione che facciamo, il fatto della religiosità. Quindi magari queste 5 vergini stolte a cosa badavano più che alla sostanza? E quindi quest'olio che cos'è? Io credo che sia proprio così, infatti. E questa lampada, siccome tante volte io sono cresciuto con quest'idea che l'olio fosse lo Spirito Santo, non credo che sia lo Spirito Santo, però. No? Avevano tutte e 10 fede.
L'amore.
Eh sì. Secondo me è l'amore. Quella lampada che deve rimanere accesa. E come diceva Marcello, come dice la scrittura, dice negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Questo raffreddarsi significa che la lampada si è spenta, perché la lampada fa calore, no? Cos'è che ci raffredda? Quando la fiamma si spenge diventiamo freddi. E questa fiamma che cos'è? è la fiamma dell'amore. Quando non abbiamo più quel sentimento d'amore gli uni per gli altri, quando mettiamo avanti noi stessi agli altri, quando il nostro amore non è più riversato agli altri, la nostra fiamma si spenge. Perché? Perché quando dice la scrittura, dice Gesù, mi sembra, Paolo, non mi ricordo più, vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri. Vi riconosceranno perché? Perché si vede, perché c'è una fiamma accesa in quello che fate. Perché nell'amore gli uni per gli altri significa che ci sono azioni pratiche gli uni per gli altri. Non è parola, non è discorsi, non è fantasia o vorrei e desideri. È pratica, è qualcosa che si vede, perché ci sei nel farla quella cosa. Quell'azione si vede che preghi, si vede che leggi, si vede che operi di bene, che fai opere di bene. Quindi in un certo senso possono essere le opere buone, quella fiamma? Sì, sì e no però. Adesso vediamo, perché sono strettamente collegate l'amore con le opere. Non è quante opere buone faccio che mi accende la fiamma e che mi tiene vivo. No, quella è l'applicazione di qualcosa che ho già dentro. È l'amore che mi deve spingere a operare. E quella fiamma che noi dobbiamo avere e tenere bene di conto è quell'amore, coltivarlo, perché ci si allontana dal primo amore. Perché in qualche modo ci si abitua all'amore di Dio come all'amore del prossimo. Si dà per scontato e ci raffreddiamo. Ecco che allora c'è bisogno di una riserva. Dici, ma la riserva dell'amore dove sta? Sta nel fatto che tu ti ricordi dell'affetto, dell'impegno, della dedizione che avevi messo all'inizio con il Signore. Quelle cose restano. E allora tu ne hai una riserva, tu andrai a prendere di quello che hai messo nel tuo cuore, di quelle comunioni con il Signore, di quel tempo speso per Dio, rinunciando a cose belle, piacevoli, utili magari anche, ma non indispensabili. Rinunciare a quelle cose ti metterà di nuovo davanti, nel momento che ci sveglieremo, saremo già pronti, perché sapremo dove andare a pescare, nelle cose importanti della nostra vita. E quali sono? La comunione con Dio, la preghiera, la lettura, la testimonianza, l'evangelizzazione, il sostegno, l'aiuto per il prossimo, quello che volete, proprio in maniera pratica. Quelle cose avranno valore nella vostra vita, perché avrete rinunciato ad altro per dedicarvi a questo. Come l'esempio che facevo prima, esempio del giovedì, ma sono stanco, e mettiamo sempre cose avanti, scuse. No, io rinuncio al mio riposo, al mio divano, alla mia comodità, magari a un po' di tempo in famiglia, per venire alla riunione, perché darò valore a quelle cose, perché ci ho speso del tempo, ho fatto dei sacrifici per venire a quella riunione, così come può essere per la preghiera, per la lettura della Bibbia, per tutto quello che volete, per dedicare tempo al prossimo. Avrò speso quel tempo lì, che io ero libero di spenderlo in altre cose, per qualcosa che resta. E per qualcosa che in qualche modo alimenta l'amore dentro di me. Perché l'amore va alimentato non solo in verticale con l'amore di Dio, ma in orizzontale. Perché è per quanto diamo che riceviamo. Questo è qualcosa che è contro il pensiero nostro, umano. Noi siamo abituati che io prendo e accumulo. Con Dio funziona alla rovescia. Se ti vuoi arricchire, devi dare. E nel momento in cui non dai, impoverisci. Se non dai amore, quello che ricevi da Dio, non lo trasferisci agli altri, diventi povero, ti raffreddi. E nel momento in cui trasferisci l'amore di Dio, in cui in qualche modo manifesti l'amore di Dio al prossimo, in maniera pratica, veramente diventi una fiamma accesa, che la gente vede e come riferimento a non più le sue parole, ma i tuoi fatti, le tue azioni. Come diceva Gesù, dice, per quale opera buona mi condannate? Dice, no, noi non ti si condanna per le opere buone, ma per quello che hai detto. Ma vedete però le cose importanti, Gesù mette l'accento sul fare. Se non stiamo tanto discorsi, io ho fatto delle cose però, quelle azioni parlano di me. E che cristiani siamo noi oggi? Cristiani della domenica, cristiani a tempo pieno, cristiani sempre, solo quando non siamo a lavorare. Riflettiamo ognuno nella nostra propria vita, nella nostra propria coscienza, e che lo Spirito in qualche modo ci riveli la possibilità di andare avanti, di fare dei passi in più nella nostra spiritualità. Perché la spiritualità di Dio è qualcosa di molto pratico. Siamo noi che si idealizza il corpo che va a morire e poi lo spirito, l'anima bellina che aleggia. No, non ci sarà anima che aleggia, ci sarà un corpo che l'anima abiterà. Siamo stati fatti con un corpo e avremo sempre un corpo. Non ce lo leverà nessuno col corpo. Forse, forse nel periodo in cui tra la morte e la risurrezione eterna, allora, e la vita eterna, allora ci sarà forse quel periodo lì, non lo so. Ma noi siamo destinati ad averlo questo corpo. E quindi le azioni spirituali sono molto pratiche. Quello che succede dentro si deve vedere fuori. Ecco che allora quella fiamma diventa sì l'opera buona, ma non come numero. Più opere buone faccio e allora sono salvato perché sono una di quelle vergini avvedute. No, è perché hai mantenuto viva quella fiamma, quell'amore di Dio, che in qualche modo questo mondo vuole soffocare e spengere, ma te riesci a tenerlo vivo. Certo, ci addormenteremo tutti, dice quello e quell'altro, e si addormentano tutte e 10. Di lì non si esce. E il problema è quando ci risvegliamo. Abbiamo seminato bene? Perché se abbiamo seminato, raccoglieremo di quello che abbiamo seminato. E qui rientra il discorso della preparazione prima, perché non ci si improvvisa quando torna lo sposo, è troppo tardi. Ti dovevi essere preparato prima. Preparato prima con cosa? Con le opere buone, per esempio, perché dice Paolo, insiste, ma non solo, Pietro, Gesù lo dice, queste opere buone non servono per la salvezza, ma servono per mantenerci vivi, per mantenerci attenti, per mantenerci zelanti, per mantenerci svegli, brava. Tutte queste cose, le opere buone servono a noi. Quando stiamo attenti al prossimo, rimaniamo attenti noi all'amore di Dio che ha per noi. E quando ci caliamo nei problemi degli altri, riusciamo in qualche modo a essere anche più misericordiosi verso noi stessi e verso il prossimo. Che non vuol dire passare sopra, come se niente fosse, ma significa capire la posizione del prossimo. E allora quella lampada è sì l'amore che abbiamo gli uni per gli altri, ma è quell'amore che in qualche modo è strettamente correlato alle nostre opere. Non è un amore così invisibile, è qualcosa di molto pratico, è strettamente legata all'opera, all'amore che ti spinge a farla quell'azione, perché tante persone fanno le loro buone azioni per se stesse, per apparire, quello non conta, non è una fiamma accesa, non vi riconosceranno per le opere buone che fate, ma per l'amore che avete gli uni per gli altri, è diverso. Dice sì, ma l'amore lo dimostri con le opere, sì, ma quello che ci farà riconoscere dagli altri e distinguere non è l'opera buona, si può fare tutte e due le stesse cose, ma si vedrà con che cuore lo fai, se per apparire o invece con umiltà per veramente aiutare il prossimo. C'è un ultimo brano, questo lo leggo io, in Matteo 5, sono tre versetti, che dice così: voi siete il sale della terra. Ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla, se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere, ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Quindi che cos'è questa lampada? È la lampada di Dio, è lo Spirito Santo in qualche modo? No, perché qui non dice così risplenda la luce dello Spirito Santo nella vostra vita. Dice così risplenda la vostra luce. Quella lampada siamo noi. Sono le nostre opere, le nostre azioni, quello che abbiamo fatto, che in qualche modo deve risplendere, ma non tanto per l'azione in sé, quanto per quello che... Perché non dice... Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini attraverso le vostre opere. Non mette in relazione l'opera con la luce, ma dice che così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere. Quindi le opere ci sono, ma come si fa a dargli a illuminare quelle opere che facciamo? Perché le possiamo fare nell'ombra. E non parlo di ombra nel senso di mettersi in mostra o di farle nel segreto. È bene farle nel segreto perché Dio dà la ricompensa e vede. Sto parlando però di valore, in che modo si riconosce che un'opera è fatta bene, che veramente quella attira lo sguardo. Perché è illuminata? Ma da cosa è illuminata? Dall'amore. Perché è l'amore che ti spinge, perché la gente vedrà che non lo fai con un doppio fine, con un altro interesse, o per apparire o per metterti in mostra, ma vedranno e sentiranno che è disinteressata quell'azione, che è veramente perché c'hai cuore. Quel cuore che viene da una comunione con Dio, perché se non partiamo da lì non andiamo da punte parti. Quella lampada di cui quelle cinque stolte mancavano, non avevano alimentato l'amore di Dio, non avevano alimentato la comunione con Dio, si erano disinteressate, non si erano preparate. Perché? Perché, ah sì, ora vado a fare gli studi, ora vado alla riunione, ora prego, troppo tardi, lo dovevi fare quando eri in vita, lo dovevi fare quando eri giovane, quando eri vecchio, quando eri anziano, quando eri a metà, quando eri nel tempo in cui sei. Ma poi quando andrò in pensione avrò più tempo e lo dedicherò a Dio. Ma poi quando smetto ora di lavorare perché ora c'è bisogno. E ora poi quando starò meglio. E quando sarò, quando posso nella tomba, non fa niente. Le cose vanno fatte al tempo, con quello che si può. Non trascurando noi stessi per gli altri. Questo poi sarebbe un altro messaggio. Ma al pari. Il tuo prossimo come me stesso. Dedico del tempo a me stesso, poi però lo dedico agli altri. Questo giovedì sono stanco, non vado in chiesa, al prossimo ci vado. Questa volta non prego perché stasera sono stanco, domani prego. Anzi, domani. Ieri non ho fatto, oggi faccio. Oggi, no, ieri non ho telefonato, ieri ho avuto da fare per me, oggi mi dedico agli altri. Intercedo, prego, mi interesso, vado a trovare, porto aiuti pratici, sostegno morale, quello che volete, però cose pratiche. In questo è il nostro essere sale, essere luce. Vi riconosceranno dall'amore che avete gli uni per gli altri. Ecco perché poi alle cinque stolte il Signore non gli dice ma non avete fatto abbastanza, non gli dice così. Non gli dice non vi siete impegnate con le opere buone, avete fatte poche. Non gli dice però voi insomma sì, siete state bravine, avete avuto fede, però non è che avete tanto. No, dici non vi conosco. Perché non li conosce? Che differenza c'è fra non conoscere e non far bene una cosa? Perché l'abbiamo letto all'inizio, poi se lo rileggete, il brano di Luca, quello dell'invito alle nozze, se lo leggete in Matteo 22, vi darà dei dettagli in più. E chi entrano? Sì, gli zoppi, gli storpi, però in Matteo dice che entrano persone buone e persone cattive. E chi ci va in paradiso? Le persone cattive? Da quando? Da quando siamo stati abituati a pensarla così? Ma non è... scusate, ho detto male. Noi si pensa che ci vadano solo le persone buone, ma è sbagliato, perché abbiamo sempre pensato questo, ma è sbagliato. In paradiso non ci vanno le persone buone, in paradiso ci vanno le persone cattive che accettano l'invito, però che accettano di riconoscere che sono cattive, che hanno bisogno di qualcuno che le accompagna. Se non siamo sull'elenco, come alle feste private, dice io sono Matteo, non ci sei. No, ma io ti pago. No, non paghi, perché qui non si entra con le tangenti. Qui si entra se sei sull'elenco, sulla lista. E chi c'è sulla lista? Quelli che conoscono lo sposo. Lo conosci te lo sposo? Sì, perché io ho fatto opere potenti, ho parlato nel suo nome. Sì, ho capito che hai fatto. Ma lo conosci? Sì, ma io ho evangelizzato, ho portato un monte di persone in chiesa. Ho capito che l'hai fatto. Ma lo conosci? Ma io andavo in chiesa, pregavo, ho fatto un sacco di cose, ho capito quello che hai fatto, ma lo conosci o no? No, e allora fuori. Ma Signore, ma io non ho fatto niente di particolare. Lo conosci? Sì, perché so che è un Dio misericordioso e buono, so che è morto per me, so che mi è stato vicino quando ero in difficoltà, in qualche caso mi ha guarito, in qualche caso mi ha operato qualche miracolo, anche nella mia famiglia. Poi mi è stato vicino quando ho perso quel parente, quell'amico. Poi sì, mi ricordo che in tante occasioni nella mia vita, quando pregavo, sentivo la sua presenza. Sì, lo conosco, è un Dio d'amore. È un Dio che ha pagato per me. Dentro, vieni. Ma io non ho fatto tanto però. Lo conosci? Sì, dentro. E le nostre opere sono quelle che vengano in maniera naturale. Quelle che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Allora questa luce, questo essere sale, sia qualcosa di molto pratico. Dimentichiamoci a volte, perché si dice le cose di Dio le ammeni naturali, se no non hanno valore. Ma a volte un impegno da parte nostra ci vuole. E l'impegno deve essere quello di trascurare a volte delle cose che poi, come faceva notare mio babbo, non sono cose importanti, evidentemente. Sono cose che forse se ne può tranquillamente fare a meno, per cercare quella cosa in più, quell'amore in più, quell'approfondimento in più dell'amore di Dio, di quello che Dio ha fatto. Non rimaniamo superficiali. Approfondiamo la nostra relazione con Dio, perché ne vale della nostra eternità. Non c'era distinzione tra quelle vergini, fin tanto che non è arrivato il momento di accenderla, quella lampada. Mettiamo amore nella nostra vita, in quello che facciamo. Non ci spengiamo, non ci raffreddiamo. Anzi, dice, incoraggia, dice Paolo, e sprona e riprendi anche, insisti su queste cose. Sul fatto di comportarci bene, di essere luce, di fare delle opere buone. È importante, non è secondario. Vorrei lasciarvi con questa riflessione, su quello che è importante nella nostra vita, nella nostra quotidianità. A volte non significa che dobbiamo, ripeto, trascurare tutto il resto, ma significa però valutiamo quando essere Marta e quando essere Maria, quando dedicarci alle cose di Dio e quando dedicarci alle cose invece più pratiche. Che il Signore vi benedica.
Vieni lì, vieni.